La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Come tradizione vuole, partiamo appunto con la rubrica Visti in prima visione, partendo dall'ascolto di un brano della colonna sonora del film di cui ci parlerà a breve il nostro esperto al telefono. Bentornato Marcello.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, questa musica un po' inquietante, appunto composta da Michael Small, è l'introduzione, appunto sono i titoli di testa del film di cui ci parlerai oggi, ovvero
Un asquillo per l'ispettore Clute di Alan Pakula, un regista statunitense sottovalutato quanto invece importante per gli anni 70. Questo film è il primo di una trilogia che lui chiamò la trilogia della paranoia, dell'incubo, che è composta appunto da Un asquillo per l'ispettore Clute, da Perché un assassinio e Tutti gli uomini del presidente, tre thriller diversi, di diverso argomento. Questo è un thriller intimista, Perché un assassinio vira sull'esistenziale politico, Tutti gli uomini del presidente va proprio sul thriller politico, rappresentando il caso Watergate. È uno specchio fedele degli anni 70, delle inquietudini che attraversavano l'America in quel tempo, e questo primo film, che è sicuramente un film ragguardevole, importante, ebbe tra l'altro il merito di inaugurare in certo senso una specie di filone per molti gialli all'italiana, che copiarono direttamente, più che Argento, questo thriller americano, statunitense, obliquo, assolutamente inquietante, formato da immagini molto spesso raggelanti, racchiuse in interni, in cui le persone sembrano sempre in fondo a un tunnel. Non sono quasi mai in primo piano, sono in secondo piano, divise da stanze, da archi, da oggetti, ed è questo un effetto, insieme alla musica che tu hai giustamente citato, il Michael Small, molto perturbante. Si tratta di un thriller morboso, sicuramente, per l'epoca fece anche, se vogliamo, anche un po' scalpore, e che Jane Fonda, diciamo, recitò in maniera molto misurata e molto molto ben costruita, al punto che poi alla fine vinse il suo primo Oscar con questo film. Allora non era così famosa, diciamo, come diventerà dopo pochi anni, però era già stata notata, sempre in Barbarella di Roger Vadim, che pure aveva avuto un grande successo sia di critica che di pubblico 2 anni prima.
Però si può dire che fino ad allora era più conosciuta come la bella figlia del grande Henry Fonda che come attrice.
Esattamente. E questo fu il film forse che la consacrò come attrice di primo piano. C'è anche Donna Sutherland, che ha una recitazione del tutto in sottrazione, quasi impassibile, anche se in realtà lui rappresenta in certo senso un detective che viene dalla provincia, nella New York, convulsa di quei primi anni 70, che porta l'onestà dalla provincia, in certo senso, e anche l'inquietudine, la non comprensione di una città così rutilante, così inquietante, così corrotta come New York, che invece è molto ben rappresentata dalle sfaccettature di Jen Fonda, che appunto è, praticamente interpreta questa prostituta di alto bordo, che esercita la professione in maniera anche molto pericolosa, cioè una donna che varie volte ha occasione di incontrare manager, uomini d'affari, che comunque la mettono in pericolo. Infatti c'è il ricordo, soprattutto durante il film, di una sequenza passata in cui aveva subito delle gravissime violenze, un uomo che praticamente poi era scomparso, che comunque lei non ricordava neanche bene chi fosse. Bene, in sintesi la trama è molto semplice. Un uomo d'affari scompare, di una grande corporation, Viene convocata la polizia di New York dai dirigenti dell'azienda e dalla moglie, di questo praticamente manager. E tra cui, c'è anche questo ispettore Clute, di recente nomina, a New York. Sorgono subito degli aspetti inquietanti, perché il nesso che viene subito individuato dalla polizia, il rapporto che il marito intratteneva con questa prostituta Bree Daniels, che è appunto interpretata dalla Fonda, e un rapporto che da alcune lettere che vengono trovate abbastanza inquietanti, che facevano pensare a una personalità malata, contorta. La moglie ovviamente cade dalle nuvole, però chiede alla polizia di andare a fondo e di vedere se quest'uomo è rintracciabile o no, che fine abbia fatto. Viene incaricato questo ispettore Clute, il quale si mette alle calcagna di questa prostituta, perché capisce che il nesso probabilmente è il rapporto che quest'uomo ha avuto con questa prostituta, perché era un rapporto abbastanza abituale, e si trova di fronte a una donna complessa, molto indipendente, molto, se vogliamo, volitiva, nello stesso tempo estremamente sfuggente, che cerca varie volte di depistarlo. Capita una volta che lui trova un altro manager dell'azienda che si intrattiene con lei e ci fa proprio a cazzotti, perché che molto affascinato da questa donna vorrebbe sottrarla a questo mondo da cui lei non vuole in realtà sottrarsi, ritenendo di poter essere padrona del suo destino. È un film anche in qualche modo un certo femminismo radicale, no? Si riconobbe anche in questo personaggio di Bree Daniels. Comunque, questa donna, che è la chiave effettivamente del film, alla fine si troverà di fronte all'assassino, persona insospettabile, indubbiamente, e questa persona, perché dico l'assassino? Perché era il reale, esecutore di 3 omicidi, tra cui il manager scomparso. Fa una lunga confessione a questa donna e le fa sentire un nastro da cui lei rileva che era l'uomo che aveva incontrato 2 anni prima, che l'aveva usato terribile violenza, da cui era stento sopravvissuta. In una scena finale molto, se vogliamo, inquietante, molto drammatica, questa donna capisce che adesso non verrà risparmiata. Infatti viene aggredita alla fine, diciamo, di questo nastro che fa ascoltare questo precedente incontro, ma viene salvata praticamente dall'intervento dell'ispettore Glut.
Bene, adesso Marcello, dopo che ne hai praticamente sintetizzato la trama, suggerirei, come ci capita spesso in questi frangenti, di ascoltare un secondo brano tratto appunto dalla colonna sonora, abbiamo detto, di Michael Small, di questo Clute, questo è il titolo in originale, noi tradotto in Un Asquillo per l'ispettore Clute. E il brano che ci andiamo ad ascoltare, prima per l'appunto di passare alla, diciamo, critica da parte di Marcello Gerardi, il nostro esperto di cinema che cura la rubrica Visti in Prima Visione, alle 14:16 ci ascoltiamo questa Goldfrapp's Fantasy, autore Michael Small, sempre estratta dalla colonna sonora del film oggetto della nostra rubrica odierna.
Bene.
Il valzerone che stiamo ascoltando è opera di Michael Small, come abbiamo detto, autore della colonna sonora di Clute, in italiano Un Asquillo per l'ispettore Clute, film del 1971 di Alan J. Pakula, o Pakula, non so come si dica, del quale appunto il nostro Marcello Gerardi ci sta parlando, dapprima raccontandoci sinteticamente la trama e adesso è giunto il momento di farne la critica e l'analisi. Vai Marcello.
Allora, accennavo prima sul fatto che questo film aveva influenzato molti thriller post-argentiani, no? E, diciamo, dal 71 in poi, molti thriller italiani si ispirarono a Clute. Infatti il film è abbastanza europeo come atmosfera. È un film, un noir che recupera, diciamo, da una parte la classicità, dall'altra una certa inquietudine che era abbastanza insolita, diciamo, per i thriller americani classici che erano più lineari. Questo è un film veramente obliquo, per così dire, un film fatto molto di atmosfere che rappresenta quasi come fosse un Antonioni che fa un thriller, l'alienazione contemporanea. E su questo, devo dire, è mirabile. Cioè, sono tutti personaggi contenuti che hanno paura di abbandonarsi all'altro. Tra i due, per esempio, tra Clute e Jane Fonda, si capisce subito che scatta una scintilla, no? Però ambedue hanno paura, diciamo, oppure poi avendo una relazione, perché la relazione poi nasce, sia pure molto contraddittoria, molto, se vogliamo così, appena accennata, però hanno paura l'uno dell'altro, lui che la vuole salvare da questo mondo corrotto, lei che lo considera un buonaccione ficcanaso, che addirittura in certi momenti pensa questo mi vuole togliere da una vita, io sono indipendente, libero, indipendente e decido io che tipo di vita voglio fare. Nella sostanza quello che soprattutto colpisce in questo film è le atmosfere e le immagini buie, raggelanti.
Quasi claustrofobiche,
questa è una novità, io ricordo su un film che mi colpì molto quando lo vidi, perché era veramente insolito e effettivamente un film, diciamo, costruito in maniera molto originale. Se poi ripenso ai film successivi che furono fatti dopo pochissimi anni della famosa trilogia dell'incubo, perché un assassino, ricordo che era ancora più sconcertante, perché lì era addirittura una setta, diciamo, parapolitica, segreta, la Parallax Corporation, che organizzava omicidi politici, e c'era il povero Warren Beatty, come al solito l'americano così ottimista e praticamente, se vogliamo, volitivo e l'eroe positivo, che rimaneva raggelato in questa rete che non riusciva a dipanare. Mentre poi Tutti gli uomini del presidente, in forma di thriller, però rappresenterà il vero thriller del Watergate. Insomma, per questo dicevo, un regista estremamente sottovalutato e ovviamente un po' scomodo per Hollywood, perché lui, anche già da Clute, dice: il sogno americano è finito, noi viviamo nella corruzione, viviamo soprattutto nei complotti, perché insomma, indubbiamente è un regista che lavora sui complotti. In questo film Clute ci sono continue registrazioni. Questa, diciamo, Bri Daniels, la prostituta, ovviamente viene continuamente registrata da Clute, e a un certo punto lui, per onestà, dice: io ti do i nastri, diciamo, mi sono serviti anche per arrivare a certi clienti che tu frequenti, che possono portare alla sparizione di questo manager o agli omicidi che nel frattempo sono avvenuti, perché ci sono stati omicidi di prostitute nello stesso ambiente e comunque mai chiariti, e lui sospetta che sia la stessa mano e che lei sia fortemente in pericolo. Lei, sdegnata, butta via i nastri, dice: ti sei divertito, che ti sei scandalizzato naturalmente di questa New York corrotta, di questi, in effetti si accenna al sadomasochismo, insomma a rapporti comunque a rischio, e lui rimane comunque impassibile, lui la segue e alla fine la salva dalla morte. Quindi insomma tra loro si fa capire alla fine, con molta incertezza, comunque è nata una storia, ma lei, andando via con lui, dice: ma forse fra una settimana sarò di nuovo qui a New York, insomma, adesso me ne vado, ma probabilmente fra una settimana sarò di nuovo qui a New York.
Il loro rapporto un pochettino mette in evidenza, secondo me, un sottofondo del film, che è appunto la contrapposizione tra la provincia americana, che ormai,
esatto, sì,
che ormai si sta inevitabilmente, inesorabilmente trasformando con migrazioni nelle grandi città, che ci sono sempre,
certo,
state, ma ovviamente,
certo,
i primi anni 70 rappresentano proprio un grosso salto nel buio, se vogliamo, quello che accennavi tu. Quindi
sì,
da una parte probabilmente anche la stessa Bri ritrova qualche cosa delle sue origini, da una parte
Bri rimane comunque colpita da quest'uomo.
Però allo stesso
cantone,
tempo
no?
ne rifugge, perché lei ormai nella
lei
città...
Lei si considera una donna indipendente, in grado di rischiare, sa che la sua professione la porta a dei rischi, e appunto nella bellissima scena finale del contatto con l'assassino lei capisce che questa sarà la sua fine, infatti si mette a piangere, cioè sentendo il nastro che lui fa sentire della violenza che 2 anni prima lei aveva subito con lui, Lei lo riconosce quindi e capisce che la sua fine è avvenuta. Poi non avviene per miracolo, perché per fortuna Clute gli aveva detto: dovunque vai mi lasci un numero di telefono, l'indirizzo, e la raggiunge lì, perché lei tutto sommato di Clute si fidava.
Era una specie di angelo custode non voluto, non voluto, nel senso che lei nella sua anche presunzione di indipendenza, cioè, o comunque nella sua conquista di indipendenza raggiunta a costo di grandi sacrifici e di umiliazioni, vorrebbe non aver bisogno di una persona come
vorrebbe non aver bisogno, ma di fatto ce n'ha bisogno.
Perfetto.
E quindi riconosce anche il ruolo di quest'uomo, che magari può darsi pure che nella sua vita passi per pochi mesi o poche settimane, però gli riconosce un ruolo. Lascia il dubbio il film, però questo film è un film notevole, ripeto, perché soprattutto per la costruzione scenica le musiche sono molto importanti, molto inquietanti e molto importanti, e nello stesso tempo c'è questo fatto che dell'inquadratura proprio quasi obliqua, cioè queste persone che sono sempre in un secondo piano, che sembrano in fondo addirittura a stanze, cioè non sono quasi mai in primo piano, e fa impressione, perché in effetti è un taglio moderno, molto moderno, e questa è l'impressione che diciamo che questo film dà. Ovviamente siamo in un'epoca, se vogliamo, questa contrapposizione tra provincia, che insomma è sotto il film, no? Sottostante, e poi sarà sgominata, se vogliamo, da David Lynch, che 20 anni dopo, con I segreti di Twin Peaks, ci farà vedere quello che è diventata la provincia americana, un coacervo di vipere, no? Basta pensare, se ricordate, insomma, lo sceneggiato I segreti di Twin Peaks, anche se ne avete viste poche, diciamo, poche puntate, ti fa vedere come nel corso del tempo la mutazione antropologica, la corruzione, l'incomprensibilità, se vogliamo, di questo mondo ha contaminato anche la provincia. E quindi le cose più tremende, che magari negli anni 60-70 erano poco pensabili, poi lo diventano pensabili. E anzi addirittura si conoscono tanti fatti di cronaca più o meno inquietanti, insomma.
Fatto bene a sottolineare l'importanza della colonna sonora. Michael Small, tra l'altro, questo trio un po' anomalo formato da Michael Small, Jane Fonda e il regista Alan Pakula si ritroveranno poi in Arriva un cavaliere libero e selvaggio. Io so il titolo in inglese, che è Comes a Horseman, ma comunque lo stesso Michael Small è l'autore di colonne sonore importanti come Il Maratoneta, come la Sindrome Cinese, insomma, di grandi film degli anni 70, che sicuramente avranno beneficiato della, appunto, sottolineatura particolarmente azzeccata del commento sonoro. E credo che anche un ulteriore film che hanno fatto insieme, adesso non mi ricordo quale fosse, Alan Pakula insieme a... allo stesso Small, un titolaccio credo che sia Amore, Dolore, Allegria, insomma una cosa... Sicuramente non è il film più importante di Alan Pakula, che ricordiamo appunto è autore anche di pellicole di successo, come per esempio La scelta di Sofia e altri film ancora.
Pakula poi alla fine ha avuto anche un suo percorso importante. Secondo me il più interessante è proprio questo Pakula degli anni, o Pakula, come non so se è preciso come si dice, degli anni 70, quello più profondo.
Beh, a mio parere. Questa trilogia di cui hai parlato te, appunto, Clute, The Parallax View e soprattutto Tutti gli uomini del presidente, ovviamente.
È però anche un grande successo di pubblico, e insomma, inquietarono la nuova Hollywood. Sono proprio classici film della nuova Hollywood. E soprattutto quello che rappresentavano la fine del sogno americano, l'inquietudine, l'incomprensibilità, insomma, ovviamente dietro perché un assassino, c'era l'assassino di Kennedy, tra l'altro.
Lutto mai elaborato dalla società.
Un lutto mai elaborato
dalla società americana.
Ritorna soprattutto a livello di complotto, per quello non si capì mai realmente che cosa avvenne, insomma, no?
Tra l'altro con molti dei protagonisti della vicenda dell'assassino di Kennedy, che poi in parte si ritrovano inevitabilmente essendo parte della classe dirigente politica americana nella vicenda del Watergate, a partire da Richard Nixon, insomma.
C'è da dire, quello che affascina, se vogliamo, del cinema americano di quegli anni è questa coerenza, se vogliamo, nella denuncia, questo fatto di essere anche allusivi, però sostanzialmente espliciti, no? Nel dire questa società è diventata corrotta e il sogno, diciamo, dell'America, dell'American way of life, del progresso nell'ordine, nella giustizia dei valori, così è finito, insomma, questo sogno. E c'è una nuova consapevolezza, insomma, una consapevolezza.
La corruzione sociale, delle istituzioni, politica. La corruzione delle istituzioni era qualcosa di, come dire, di assolutamente sconvolgente per il pubblico medio americano. Vedere proprio poliziotti prendere le mazzette. Basti pensare anche a Serpico di qualche anno successivo.
Mi hai letto nel pensiero, lo stavo citando. Serpico sarà un altro film importante che ci farà vedere lo stato della polizia a New York, insomma.
Dove chi è onesto è quasi una mosca bianca, insomma.
La mosca bianca, e praticamente che fu fortemente avversato questo Serpico. Addirittura vi furono tentativi della critica, anche di una critica importante, di delegittimarlo. Invece è un film di prim'ordine, coraggioso. Però ecco, gli americani, diciamo, gli statunitensi, i registi, insomma, soprattutto più importanti, investigano, hanno il coraggio di denunciare, cosa che purtroppo dopo gli anni 70 l'Italia ha totalmente perso, se la vogliamo dire tutta.
Non solo, cinema
europeo,
non solo quello abbiamo perso, comunque ovviamente limitiamoci alla parte del cinema civile.
Ma anche la capacità di quel cinema civile, dei Rosi,
dei Petri,
li abbiamo persi inesorabilmente.
Voglio ricordare, per chiudere appunto la descrizione del personaggio Alan Pakula, che oltre appunto ad essere regista e sceneggiatore è stato anche un importante produttore cinematografico, e
sì,
tra le gemme che possiamo annoverare a suo favore, a suo merito, ci fu il capolavoro Il buio oltre la siepe, che vinse 3 premi Oscar.
Assolutamente sì. E questo era stato un film del 62,
certo,
film nodale, insomma, appunto un film che andrebbe rivisto e proiettato nelle scuole, insomma, perché è esemplare.
E dispiace particolarmente che un incidente stradale ci portò via, quando ancora era, diciamo, abile e in piena attività, questo regista, che forse nella terza età, nell'ultima fase della sua vita, avrebbe potuto magari avere un occhio ancora più critico e più pungente.
Sì, perché era uno dei registi più profondi che avevamo, diciamo, e che dovunque, e soprattutto era molto moderno e molto europeo per certi versi, perché scandagliava non solo l'aspetto socio-politico, ma l'esistenzialismo, l'animo dell'uomo, gli effetti che la società ha sull'uomo, le mutazioni antropologiche che in quel paese, diciamo, erano evidenti dopo la contestazione. Cioè, per esempio, da Clute si capisce benissimo che questa donna è una donna molto consapevole di sé, che c'ha dietro comunque, in ogni caso, l'influenza del femminismo, dei movimenti radicali, fa una scelta di campo magari molto diversa, ma assertiva, cioè estremamente, diciamo, è una donna totalmente indipendente.
Io sono mia, come si suol dire, no?
Decide soprattutto di gestire, cioè la vita è mia e me la gestisco come io voglio, praticamente. Quindi è un personaggio che viene dal post-femminismo.
E non posso non pensare che questa svolta nella carriera cinematografica di Jane Fonda sia, come dire, quasi un punto, uno snodo importante della sua carriera dal punto di vista cinematografico sicuramente, ma anche il suo pensiero, perché questo praticamente è l'apertura della Jane Fonda più impegnata dal punto di vista politico, quella proprio più antagonista, che la porta spesso in piazza per le lotte per i diritti civili, ovviamente contro la guerra per il Vietnam.
Un contestato viaggio in Vietnam.
Sì, sì, che ancora se ne deve giustificare. Sì, sì. Tra l'altro tutto ciò viene mirabilmente descritto in un bel documentario che è uscito l'anno scorso, che si chiama Citizen Fonda, tutto dedicato alla figura di Jane Fonda, dagli esordi nella fine degli anni 50 al famoso periodo del fitness che contraddistingue la sua evoluzione negli anni 80. Questo documentario viene tuttora trasmesso su Sky Arte ed è un documentario francese fatto molto bene. Con sia interviste che immagini di repertorio molto molto ben curate. Quindi per chi fosse interessato ad approfondire la figura di Jane Fonda, questo è sicuramente un ottimo veicolo.
Assolutamente un must.
Allora Marcello, 14:36, comincia il conto alla rovescia che ci porta alla chiusura della nostra rubrica per oggi. Rubrica, appunto, ricordiamo, Visti in prima visione, tutti i lunedì dalle 14 in poi per una mezz'oretta Marcello Gerardi ci racconta un film del 1971. Oggi è toccato a Un asquillo per l'ispettore Clute, che appunto alla fine della sua critica Marcello chiosa con un altro paio di passaggi obbligati, ovvero in quale cinema avevi avuto l'occasione di vederlo all'epoca, quando appunto fu possibile vederlo al cinema, e quindi se ti ricordi qual è?
Vidi al cinema Eden.
Cinema Eden, l'hanno riaperto, chi lo sa, comunque insomma ancora è vivo e potrebbe essere...
è vivo, è riaperto.
Ah, meno male. Uno dei pochi superstiti in questo cimitero degli elefanti che sono...
No, appunto... è uno dei pochi film che esisteva già negli anni 70, è uno dei pochi cinema che esisteva già negli anni 70 e che alla fine già negli anni 60 esisteva e che è rimasto sempre.
Sì, ha saputo riciclarsi salvandosi proprio come multisala, perché ovviamente la multisala consente...
Adesso è una multisala, sia pure sale piuttosto piccole, però è riuscito a salvarsi e sempre con una politica di cinema di qualità.
Bene, bene, che quindi Dio ce lo conservi in altri 50 anni, infatti. Tra l'altro, rimanendo in zona Prati, notizia non ovviamente fresca di giornata, ma che comunque salutiamo e ricordiamo con piacere, che il famoso Azzurro Scipioni, non lontano dal cinema Eden, che appunto era destinato a, imminente chiusura... viene rilevato, credo, dalla BNL.
Dalla BNL.
Che comunque è sempre stata molto attenta.
Diversi anni di autonomia, quindi sarà un'occasione per poter riprendere un discorso con Agosti.
Con Silvano Agosti, certo.
Perché ai tempi dei grandi cineclub era uno dei tanti, no? L'Azzurro Scipioni, dove ogni tanto si andava. C'era... Poi col fatto che il DVD, se vogliamo, comunque ha ucciso, insomma. E purtroppo l'Azzurro Scipioni, nel corso del tempo la gente si è sempre andata di meno, e adesso invece ci sarà un rilancio, cosa preziosa. Tra l'altro si parlò anche di un rilancio del Film Studio, che io sto ancora aspettando. Però si è parlato, la pandemia ha arrestato questo rilancio, ma sembrava imminente, cioè dovrebbe ripartire anche il Film Studio.
Speriamo,
ce l'auguriamo.
Quindi la prima delle due formalità l'abbiamo espletata, l'altra è quella di esprimere un giudizio sul film descritto e raccontato da Marcello oggi.
Abbiamo un bel 3,5.
Benissimo, da 3,5 su 5, che insomma è un ottimo voto.
Film.
Benissimo. Ovviamente. Allora Marcello, come sempre ti ringrazio per la tua presenza, per la tua,
grazie a te.
Per la puntualità e la profondità delle tue riflessioni. Ci riascolteremo presto, ci risentiremo presto su questi microfoni e in questi orari. Quindi, nel salutare Marcello Gerardi e la rubrica Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno, alle 14:39 ci salutiamo con un ultimo estratto dalla colonna sonora del film curato da Marcello. Il film appunto è Un asquillo per l'ispettore Clute. Il brano si intitola Breeze Abandon. E ovviamente sempre di Michael Small. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.